il nostro incontro, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, andiamo avanti con il nostro Deuteronomio e siamo allo Shema, Israel, no? Vedete, gli amici di Zoom sono più fortunati degli amici di Meet perché possono vedere quello che io condivido, gli amici di Meet, è così, la vita è così. E allora, perché sto facendo vedere agli amici di Zoom, state vedendo questa pagina con la scritta ebraica dello Shema e sto mostrando le prime parole: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Allora, intanto abbiamo anche alcune studentesse d'ebraico che potrebbero leggere qui tranquillamente quello che c'è scritto, e l'ebraico si legge da destra a sinistra, a differenza, appunto, noi leggiamo da sinistra a destra. Se non sapete leggere, se non sapete niente d'ebraico, ma volete almeno all'inizio fare bella figura, quando vi danno una Bibbia ebraica, apritela dall'ultima pagina. Almeno quello fate una bella figura, cioè, perché uno dice, ma caspita, questo sa che si legge da quella che per noi è l'ultima pagina alla prima. Allora, perché faccio vedere questa, quindi Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Perché, vedete, notate che nella prima parola, Shema, l'ultima consonante, che è una Ain, e l'ultima parola, Echad, Shema significa ascolta. Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore uno, Echad. Vedete che l'ultima consonante di Echad, quindi l'ultima consonante della prima parola, Ain, e l'ultima consonante dell'ultima parola, Echad, uno, sono scritte più in grande, sono la Ain e la Dalet, sono scritte più in grande. Ora, la Ain e la Dalet, se prese insieme, formano un'altra parola ebraica, Hed, che significa testimonianza. Allora, questo fatto che gli ebrei scrivono l'ultima consonante della prima parola in maniera più grande e l'ultima consonante dell'ultima parola di questa frase in maniera più grande, in modo da mettere in evidenza la Ain e la Dalet che formano la parola Ed, che significa testimonianza, significa che l'ebreo, pregando lo Shema Israel, testimonia il Dio uno, dà testimonianza del Dio uno. Quindi l'ebreo ogni volta, la mattina e la sera, che prega lo Shema, testimonia la sua fede nel Dio uno. Perché voglio sottolineare questa cosa? Perché i primi cristiani, che erano ebrei, pregavano lo Shema e hanno cominciato ad aggiungere, insieme allo Shema, il Padre Nostro, che è diventata la preghiera giornaliera, all'inizio insieme allo Shema. Poi a un certo punto i cristiani hanno lasciato stare lo Shema e hanno mantenuto il Padre Nostro. Allora, in qualche modo, vedete, anche per noi il Padre Nostro è testimonianza. Cioè, quando noi preghiamo il Padre Nostro, noi confessiamo il Dio in cui crediamo. E così come lo Shema, l'ebreo confessa, testimonia che Dio è uno, per noi cristiani, pregando il Padre Nostro, noi stiamo testimoniando, dovremmo farlo con la nostra vita, che Dio è Padre Nostro. Quindi mi sembra interessante anche questa cosa, cogliere la preghiera del Padre Nostro non soltanto come preghiera di richiesta, no? Di tutte le le domande che il Signore ci ha invitato a fare, ma anche proprio nell'invocazione iniziale noi testimoniamo il Dio in cui crediamo, un Dio che è Padre nostro. Ora, torniamo al testo dello Shema, qui potete seguire anche voi, gli amici di Meet, Deuteronomio 6, eravamo arrivati alla, ricordate abbiamo cominciato a leggere le prime frasi, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, uno è il Signore, unico è il Signore, no? Ancora riprendo un attimo questo, dire uno significa dire che Lui solo c'è per me, quindi non è soltanto e non è principalmente nell'esperienza ebraica la professione, diciamo, del monoteismo a cui si arriva con una riflessione più, come dire, filosofica, teologica, no, è l'esperienza che Lui solo c'è stato. Lui solo c'è stato per me, nell'aver guardato la mia oppressione in Egitto e l'avermi tirato fuori, Lui solo c'è stato. Quindi dire che è uno vuol dire che o Lui o nessun altro, o nessuno, o il nulla. E allora, ecco, no, questo... E poi ci eravamo fermati sul, ricordo, su questo avevo anche concluso l'incontro l'altra volta, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ricordo che avevo concluso sottolineando come questa frase che letta così immediatamente ci spaventa in quel tutto, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E in realtà, ecco, interpretata, no, più profondamente, più che spaventarci dovrebbe attirarci, cioè nel senso che, dicevamo, no, l'amore vuole tutto. Allora tu amerai significa coinvolgerti con l'amore di Dio che c'è stato per te, che ti ha tirato fuori dall'Egitto, e perché tutto quello che viene coinvolto dall'amore viene liberato per la vita. E liberato, se volete, anche, no, l'esperienza dell'Egitto, liberazione della prima oppressione, da cui comincia la conoscenza del Dio di Israele, e fino alla liberazione ultima che noi cristiani crediamo in Gesù, che è la liberazione del nostro nemico ultimo, e più forte di tutti, che è la morte. Allora, l'amore che vince la morte, per cui coinvolgersi in questo amore liberante con tutto ciò, con tutto quello che sono, perché quello che non si coinvolge nell'amore rimarrà preda della morte, schiavo della morte. Ora, attenzione, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Innanzitutto il cuore. E il cuore, come sapete, in ebraico non vuol dire soltanto i sentimenti. Per noi ragione, sentimento, no? Mente, cuore. Noi ragioniamo piuttosto così, no? Il pensiero e il sentimento, il cuore. Nella mentalità ebraica, invece, il cuore è la sede di tutte le facoltà dell'uomo, è un po' il centro. E cosa c'è nel cuore? La verità di noi stessi, dove si riassume tutte le nostre facoltà, tutte le nostre capacità. Per cui con tutto il cuore vuol dire appunto con tutto noi stessi. Ora attenzione, in ebraico il cuore si dice lev. E vi dicevo già che anche se non conoscete l'ebraico, ma una frase che quando andrete in Israele all'aeroporto aspettando l'aereo, come nei nostri aeroporti a un certo punto ci saranno gli avvisi, no? Allora mentre da noi c'è din don e poi c'è attenzione. il volo, eccetera, eccetera. Allora anche all'aeroporto di Tel Aviv c'è il din don e poi non c'è, attenzione naturalmente, ma sentirete una voce che dice Simulev. Simulev significa ponete il cuore. È anche bello questa cosa, no? Attenzione come porre il cuore. Porre il cuore. E, ora, attenzione, nel testo ebraico, con tutto il cuore, c'è una variante di Lev, cioè invece di Lev c'è scritto Levav, che è una variante rara di Lev. Lev in genere, cuore viene detto Lev, però raramente nella Bibbia per cuore si dice anche Levav. Ora, questo doppio Vav, Levav, nella tradizione ebraica è stato considerato sempre, cioè interpretato, come con tutto quello che c'è nel cuore. E per gli ebrei loro hanno sempre un po' colto quello che cogliamo anche noi, se facciamo un po' attenzione al nostro cuore, che nel nostro cuore c'è un istinto di vita e un istinto di morte. Non a caso poi Freud era ebreo, no? Un istinto di vita e un istinto di morte. Allora, amare con il Levav vuol dire, ecco, coinvolgere con Dio tutto di te, quello che tu senti che è per la vita e quello che senti che è presente dentro di te che è per la morte, quella spinta autodistruttiva, negativa, cioè che ci portiamo anche dentro. Allora, e coinvolgerti con tutte e due perché nell'amore di Dio vengano unificati. È bello questo, no? Cioè, come dire, il cogliere come, ecco, no? C'è un amore che ci unifica interiormente, è come una salvezza che lavora nel profondo, no? E può pian piano riconciliarci con noi stessi, nel nostro cuore, nelle nostre fratture, no? Per cui allora, ecco, unire l'istinto di vita, l'istinto di morte che l'amore può operare. Con tutta l'anima è stato sempre interpretato con il soffio vitale, con il soffio vitale. Qui c'è un racconto che è molto conosciuto nella tradizione ebraica di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ne avete sentito parlare, è un grande rabbi, un rabbi vissuto fra il primo e il secondo secolo dopo Cristo. Pensate, è quel rabbi la cui, come dire, il cui parere ha fatto sì che, per esempio, il Cantico dei Cantici sia presente nel canone ebraico, no? E poi i cristiani l'hanno preso, cioè è quello che ha detto: se tu la Bibbia è santa, il cantico è il santo dei santi. Bene, questo rabbino, grande rabbi, a un certo punto fu in qualche modo accecato, no? Cioè, nel senso che sbagliandosi, a un certo punto appoggiò un capo rivoltoso, Bar Kokhba, nella seconda rivolta giudaica del 130 d.C. E lui, come dire, indicò in questo Bar Kokhba il Messia, e per cui dicendo che questa guerra sarebbe stata finalmente la guerra in cui il Messia avrebbe sconfitto tutti i nemici. Ora, i nemici erano i romani, e i romani non apprezzarono molto questo appoggio da parte di Rabbi Akiva a Bar Kokhba, per cui lo uccisero pian piano, come i romani sapevano fare, scuoiandolo vivo, togliendogli la pelle da vivo. Ora si racconta che mentre i romani stavano facendo questa terribile tortura, lui pregava e pregava lo Shema Israel, e i romani non lo vedevano soffrire. Per cui dicevano, ma questo deve essere uno stregone, deve essere, ma come mai, no, eccetera. E gli chiesero, come mai? E lui dice, no, ma io sto soffrendo, soltanto che in questo momento sto comprendendo quello che ho pregato tutta una vita e non riuscivo a capire, che cosa significava amare Dio con tutta l'anima, con tutto il soffio vitale. Bene, adesso lo sto capendo. Allora, ecco, no, è in questo giocarsi la vita in qualche modo, no? Il nostro soffio nel coinvolgere la vita concreta nell'amore di Dio. E con tutte le forze, ecco, con tutte le forze la tradizione ebraica è stata sempre unanime, con tutte le forze, cioè mammona. Mammona significa con i nostri denari, i nostri beni. Quindi amare Dio, sapete che quando le cose arrivano a toccare il portafoglio diventano drammaticamente serie. Per cui coinvolgerci nell'amore di Dio con la nostra vita e con i nostri beni, che sono tante volte quelle che, sui quali noi confidiamo. Voi sapete che Mammona, Mammon, è una parola aramaica che ha la stessa radice di Amen. Amen. E Amen in ebraico è così è. Noi lo traduciamo piuttosto come così sia, ma così è, cioè quello su cui io poggio, faccio fiducia. In qualche modo, no? Perché constato che è, posso appoggiarmi, posso camminarci sopra. Per cui Mammona ha a che fare con quello in cui io confido. Allora, anche qui, amare Dio nella concretezza della mia vita, coinvolgendo anche quello che sono i beni con cui devo confidare per vivere, mettendoli nella fede nel Dio della vita che mi apre alla relazione. Però in ebraico di per sé il termine forze è meod. Meod è molto. Per cui con tutta l'anima e con tutto il molto, con tutto il molto. Meod è vicino a un'altra parola ebraica che meod mi dà. Mi dà significa misura. Quindi con tutta la misura. L'interpretazione quindi qual è? Di amare Dio oltre ogni misura. Con tutta la misura, superando la misura. Con tutta, superandola. Per cui, ecco, no, un'interpretazione che viene data è di amarlo senza misura. E allora, questi precetti, ricordate, siamo sempre detti che sono parole, indicazioni, che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. È importante questo, no? Ti stiano fissi nel cuore, perché le cose che ci sono nel cuore, che custodiamo nel profondo, noi in qualche modo ne teniamo conto per la nostra vita, no? Ieri, no, l'altro ieri, Vangelo, Gesù ci diceva, chi mi ama osserva i miei comandamenti. No, custodisce i miei comandamenti, no? E io mi veniva appunto da così proporre anche nell'incontro che abbiamo fatto, ma anche nelle messe che ho celebrato, un po' ai fratelli e alle sorelle, di pensare a custodire i comandamenti, quali sono le parole del Signore che custodiamo nel cuore? Quali sono quelle che ricordiamo? Perché il rischio è che non ci sono parole che ci ritornano, cioè nel senso che non frequentandole in qualche maniera, in maniera assidua, in qualche maniera familiare, le persone che, con cui viviamo quotidianamente ci sono familiari. E allora in qualche modo una familiarità con il Signore ci viene dalla frequentazione quotidiana della sua parola. Perché questa pian piano ci entri nel cuore, no? Allora lo Shema dice che queste indicazioni ti siano nel tuo cuore, e li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Attenzione, come vedete, questo ai tuoi figli, ecco, c'è sempre l'attenzione alla comunicazione dell'esperienza del Dio della vita, no? Attenzione, comunicazione non significa trasmissione automatica, ce lo siamo già detti altre volte e non è così sbagliato ricordarlo. Noi non trasmettiamo la fede, noi comunichiamo un'esperienza a cui le persone, le generazioni che verranno, come dire, saranno chiamate ad accoglierla o a rifiutarla, ma non dipende da noi. Cioè, noi certamente possiamo aiutare o ostacolare, no? Se c'è una testimonianza più autentica o se c'è un tradimento, ma che i nostri figli accolgano, vivano o rifiutino, questo sta a loro, nel loro profondo, e in quello noi non possiamo fare niente. Però noi siamo chiamati naturalmente a mostrarla, a comunicarla. E notate, qui ne parlerai quando ti troverai in casa tua e quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. E la modalità ebraica per dire sempre. Vedete, dicendo gli estremi dell'esperienza spaziale, quando sei in casa e quando sei fuori, gli estremi dell'esperienza temporale, quando ti vai a coricare la sera e quando ti alzerai. Allora, è un modo per dire ne parlerai sempre. E cioè, uno dice, ma sempre, ma come sempre? Cioè, no, a volte troviamo quelle persone, no, un po', diciamo, molto religiose, no, che qualunque discorso, sempre piene di citazioni, eccetera, eccetera. Ora, senza arrivare a quello, io non lo consiglierei, è vero però dall'altra parte che ciascuno di noi parla, colora, tra virgolette, ogni discorso che fa a partire da quello che ha nel cuore. Cioè, nel senso che noi possiamo incontrare persone che magari dentro portano rabbia, negatività, tristezza, sfiducia, per cui qualunque discorso puoi fare, anche il calcio, qualunque discorso puoi fare, quella persona vedrete che andrà sempre a vedere il negativo, però quell'altro, cioè, no? Perché in qualche modo, a partire da quello che uno ha nel cuore, è come se colora, parla continuamente di quello che ha nel cuore. E allora, se queste parole di vita ti saranno dentro, no, allora qualunque discorso farai, e che dovrai fare, se lavori e fai un discorso tecnico, devi farlo tecnico, non devi parlare della Madonna o di San Nicola, eccetera. Però come dire, la visione, la prospettiva interiore che cambia. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Notate, no? Qui si fa riferimento alla pratica che poi ancora oggi vediamo negli ebrei osservanti quando vanno a pregare. giorni della settimana, escluso il sabato, perché il sabato non li mettono, loro hanno i tefillim, e i tefillim sono questa cintura con una scatoletta che mettono qui sul braccio, la cintura con una scatoletta che mettono sulla fronte, e allora sul braccio, perché questi precetti devono essere messi in pratica. La mano che dovrà operare i precetti vanno vissuti mettendoli in pratica. Poi il pendaglio tra gli occhi, e poi li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. In genere, qui, se siete stati in Israele, in Palestina, ma in Israele, in qualche albergo israeliano, ebraico, avrete visto che sulla porta della vostra stanza, oppure sulla porta della stanza della sala da pranzo, eccetera, c'è una scatoletta sullo stipite destro. A volte questa scatoletta è anche ornata, c'è qualche disegno, qualche lettera, eccetera, e quella scatoletta si chiama Mezuzah. Ora, dentro la scatoletta sul braccio, dentro la scatoletta fra gli occhi, il pendaglio tra gli occhi, sulla fronte, e dentro la scatoletta sullo stipite della porta, la Mezuzah, ci dovrebbe essere lo Shema Israel, cioè scritto in piccolo, c'è un foglietto dove c'è scritto lo Shema Israel. Qual è il significato di questi? Allora, appunto, come un segno perché tu lo metta in pratica. Come un pendaglio tra gli occhi. Perché un pendaglio tra gli occhi? Perché vedete, dagli occhi, in genere, parte il desiderio. Adesso che siamo ridiventati quasi tutti zona gialla, i negozi si sono riaperti, per cui le signore, ma anche noi signori, andiamo a fare una passeggiata in centro, guardiamo i negozi e parte il desiderio, no? Ah, caspita, quel paio di scarpe, quel maglione, no? Eccetera, no? Allora, dagli occhi parte il desiderio. Allora, in qualche modo ti viene detto che queste parole siano tra i tuoi desideri, siano presenti tra i tuoi desideri, per aiutarti a discernere fra i desideri di vita e i desideri che non portano alla vita, fra i desideri ai quali dire di sì e i desideri ai quali dover dire di no. Allora, ecco, questa parola sia, no, come ti aiuti a discernere i tuoi desideri. E la Mezuzah? Beh, la porta, come nelle nostre case o appunto negli alberghi, delimita due spazi. In particolare la porta della nostra stanza delimita lo spazio della nostra intimità, la nostra stanza personale, e dallo spazio pubblico. La porta che vedete alle mie spalle è la porta della mia stanza, per cui questa è la mia stanza, e fuori c'è il corridoio della comunità. Per cui normalmente noi nelle nostre stanze ci rilassiamo, siamo da soli o con la propria moglie, non lo so, c'è il proprio marito, e allora degli spazi nostri, dallo spazio pubblico, la porta divide questi due spazi. Allora la Mezuzah messa sullo stipite destro vuol dire che per quanto è possibile, e pienamente lo sarà solo nel Regno dei Cieli, fra ciò che sei nell'interiorità e ciò che sei nell'esteriorità ci sia corrispondenza. Non ci sia doppiezza, almeno tendenzialmente, il più possibile, che il tuo aspetto pubblico corrisponda il più possibile al tuo aspetto privato. il tuo volto pubblico, diciamolo in un altro modo, corrisponda al tuo volto privato. Per poter essere uno, sempre più, per noi è un cammino di una vita, come uno è il nostro Dio. Ecco, no? Allora mi sembra bello, no? Anche questo simbolo, per cui quando andrete in Terra Santa, sperando al più presto, sperando pace per quella terra, allora potremo fare attenzione, no? Vedrete questa mesusà sullo stipite destro della porta. E allora andiamo avanti, in questi capitoli 6-11, che sono l'introduzione, che fanno l'introduzione al codice deuteronomico. Ricordate che la parte centrale del libro del Deuteronomio è appunto il codice deuteronomico, che noi non lo leggeremo tutto, sono tutta una serie di precetti, indicazioni, comandi, eccetera, eccetera, di cui leggeremo qualcosa naturalmente, ma è il corpo legislativo. I capitoli 6 e 11 fanno una introduzione al codice, dove vedremo in particolare in questi capitoli 6, 8 e poi 8, 9 e 11, noi vedremo che in questo 6, 8 tornerà tanto il tema dell'amare Dio, coinvolgendo già lo Shema ci dice quello, no? Ci siamo fermati molto, vedremo che adesso continueremo un po' su questo. Dal 9 e 11 vedremo che l'altro tema sarà il temere Dio. E allora dice in versetto 10: quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne, scusate, scavate, ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Allora, ecco, ricordate che siamo in un grande discorso che Mosè sta facendo al popolo di Israele. Ormai alle soglie della terra, siamo all'oasi di Kadesh Barnea, al di qua del Giordano, diciamo nell'attuale Giordania, e questo lungo discorso che durerà un giorno, temporalmente, alla fine di questo giorno Mosè morirà, 29 giorni Israele lo piangerà, dopodiché Israele entrerà nella terra. Per cui Mosè, no, sta dando le ultime raccomandazioni, continua a dire, ecco, quando il Signore ti avrà donato la terra, notate, le case che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, eccetera, eccetera, cisterne scavate, ma non da te. Cioè, poi Israele scaverà cisterne, poi Israele costruirà città grandi, però vedete, come dire, è prima di tutto un dono. L'esperienza che è prima di tutto un dono. Poi dopo sei chiamato ad accogliere il dono attivamente, a metterlo in opera. Ricordate quello che poi Gesù dirà nei Vangeli, in quelle parabole del re che partì per un grande lungo viaggio e diede a un servo 10 talenti, e a un altro servo 5 talenti, e a un altro servo un talento. Vedete, quel talento è prima di tutto donato. Poi i servi in gamba cosa faranno? Lo commerceranno. Il servo malvagio lo racchiuderà in un sudario, lo nasconderà in un sudario per paura. Allora, come dire, ricordati che prima di tutto un dono, prima di tutto un dono. E guardati, dice, fai attenzione, che quando tu avrai ricevuto questo dono, avrai la tentazione e sarai nel benessere di dimenticare. Di dimenticare, guardati dal dimenticare. C'è il Salmo 49, vediamo un attimo se avevo scritto la citazione da qualche parte, che Salmo 49 che dice: l'uomo nella prosperità non comprende, Salmo 49 versetto 21, e come gli animali che periscono, e come gli animali che periscono. Vedete, è sempre il rischio nostro di cercare Dio nel bisogno. Il fatto, per esempio, appunto, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, non dimenticare, questo fa, nella tradizione ebraica, nello Zohar, lo Zohar è un testo mistico, che dice: chi non benedice Dio prima del pasto è un ladro. Chi non benedice Dio prima del pasto è un ladro. Ogni pasto che noi mangiamo è un segno che Dio ci ama. Voi sapete che di per sé non bisognerebbe benedire il pane, no? Cioè uno dice: benedici Signore questo pane, benedici questo cibo. Biblicamente si dovrebbe dire: sì, benedetto tu Signore per questo pane, per questo cibo che ci doni, eccetera. Perché benedire è ringraziare. E allora in qualche modo sì, è il lavoro delle mie mani, però allo stesso tempo riconosco che chi mi ha dato la vita, perché io la condivida, la viva, ne gusti, è il mio amico, è il Dio amico degli uomini. Allora in qualche modo, ecco, no, ringraziarlo, cioè ricordarlo nella celebrazione della vita. Non ricordarlo soltanto quando, nel limite, nel bisogno. Vedremo poi, condividerò un testo di Bonhoeffer, no, dove lui in maniera molto acuta, come lui era capace, lui mette in critica, no, questa visione del Dio del limite, cioè di coloro che ecco, pensano di salvare Dio tirandolo fuori quando l'uomo arriva al limite, cioè della serie, no, che nell'antichità le conoscenze umane erano molto più limitate di quelle che erano oggi, che noi abbiamo oggi, no? Per cui nell'antichità i lampi, i tuoni, no, erano, come dire, manifestazioni di Dio. L'uomo non sapeva spiegarsi come mai dal cielo a un certo punto arrivasse il fuoco, e allora dicevo: quello è Dio, è Zeus che lancia i suoi dardi, no, infuocati, eccetera, eccetera. Poi siamo andati avanti con la scienza e la tecnica, abbiamo visto che sono fenomeni che hanno a che fare con l'elettricità. Io sono completamente ignorante e molti di voi ne sanno molto più di me, però sanno per spiegare. Ricordate, no? Allora Dio l'abbiamo spinto più in là, il limite era più in là, cioè Dio è nel cielo. Poi negli anni 60 qualcuno ha cominciato ad andare in cielo e ha visto che Dio non era neanche nel cielo. E dov'è sto Dio? No, cioè, e allora quasi che oggi ci sono alcuni che dicono: ecco, no, questa pandemia, questa cosa qui che non è spiegabile solo, no, c'è qualcosa che Dio ci sta dicendo, no? Cioè, e poi c'è qualcuno che, come dire, che vuol tentare di mettere sulla religione sfruttando il limite per eccellenza della nostra vita, che è la morte. Sì, ma anche no, cioè, nel senso che Dio non deve essere cercato solo nella debolezza, ma Dio deve essere cercato nella forza, nella pienezza della vita dell'uomo. Non dobbiamo cercare Dio solo nelle situazioni, no? Cioè, ma Dio in qualche modo deve avere, come dire, un senso nella pienezza della nostra vita. E torneremo un po' su questo, no? Cioè, quindi, però è un tema che credo sia molto interessante. Per cui guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Non seguirete altri dei, divinità dei popoli che vi staranno attorno, perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te è un Dio geloso, altrimenti l'ira del Signore tuo Dio si accenderà contro di te e ti farà scomparire dalla faccia della terra. Non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa. Vedete qui, fra l'altro, tornano delle cose che abbiamo già visto anche nel Decalogo, no? La gelosia di Dio. E osserverete e custodirete diligentemente i comandi del Signore vostro Dio, le istruzioni e le leggi che ti ha dato, e, eccetera, eccetera. Fai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, perché tu sia felice ed entri in possesso della buona terra che il Signore giurò ai tuoi padri di darti, dopo che egli avrà scacciato tutti i tuoi nemici davanti a te, come il Signore ha promesso. Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: che cosa significano queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore nostro Dio vi ha dato? Tu risponderai a tuo figlio: eravamo schiavi del Faraone in Egitto, e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l'Egitto, contro il Faraone e contro tutta la sua casa. Ci fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato ai nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, e, temendo il Signore nostro Dio, così da essere sempre felici ed essere conservati in vita, come appunto siamo oggi. La giustizia consisterà per noi nel mettere in pratica tutti questi comandi davanti al Signore nostro Dio, come ci ha ordinato. Allora, notate quando, ecco, nostro figlio, i vostri figli vi chiederanno qual è il significato di queste parole, di queste indicazioni che il Signore vostro Dio vi ha dato. E allora la risposta è innanzitutto l'esperienza di liberazione. Chi è Dio? Colui che ci ha liberati. Colui che ci ha liberati. Ricordate che per Israele l'esperienza primaria della conoscenza del mistero di Dio è un mistero di un Dio che ci vuol bene liberandoci. E questo, pensate che all'inizio in qualche modo l'elaborazione teologica di questa esperienza farà pensare piuttosto che a un monoteismo, a un enoteismo, cioè a pensare che ogni popolo ha il suo Dio. Noi abbiamo Adonai, nostro Dio, che ci ha tirati fuori dall'Egitto, gli altri popoli hanno i loro Baal, hanno i loro dei, eccetera, eccetera. Sarà successivamente nel tempo che Israele arriverà a una fede in un Dio unico, che pensate, questo sarà, non è soltanto uno dire vabbè, allora quello in cui ne credevamo noi è quello giusto, noi avevamo ragione, no, come dire, tutti gli altri sono degli idoli, sono falsità, il nostro e quindi noi siamo bravi. Non è solo, forse può esserci stata anche questa risonanza, come, ma più profondamente pensare, arrivare a cogliere che Dio è l'unico Dio, e anche cogliere che è anche il Dio dei nostri nemici. Ricordate, l'abbiamo detto anche nello Shema, no? Quando si dice Signore è il nostro Dio e il Signore è uno, e delle interpretazioni ebraiche dicono in questo momento è il nostro Dio, alla fine dei tempi sarà l'unico di tutti, anche dei nostri nemici. E allora chi è il nostro Dio? Colui che ci ha liberati. Noi eravamo schiavi e siamo liberi. E attenzione, questo fatto della libertà sarà espresso anche nella Bibbia con che Israele entra a far parte di un popolo regale, sacerdotale e profetico. Un popolo regale. È l'idea che appunto il re poi alla fine nella mentalità antica, nell'esperienza antica, era l'uomo pienamente libero, no? Perché gli altri in qualche modo erano tutti sudditi, sudditi e schiavi. Allora il dire che il popolo di Israele è un popolo libero viene detto anche proprio che è un popolo di re, è un popolo regale. È bello, no? Perché poi noi cristiani crediamo che proprio il battesimo in Cristo ci fa essere un popolo regale, sacerdotale e profetico. In Cristo re, sacerdote e profeta. E attenzione, essere re, partecipare della dignità regale, non è poter fare allora quindi tutto quello che mi piace fare. Cioè in qualche modo, non lo so, i monarchi, la Kate, oppure William, oppure quelli che seguite sui giornali, naturalmente molto interessanti. E sono le loro vicende dei vari reali che fanno quello che vogliono, più o meno hanno un budget abbastanza elevato. E no, no, per Israele il re è colui che ha una funzione di unità e quindi ha una dimensione di un esercizio di comunione, non di divisione. Perché il re viene scelto per unire le 12 tribù di Israele. Quindi allora una dignità regale che si esercita in una vita, Paolo dirà, siate ministri di riconciliazione. In qualche modo che la vostra vita sia più che dividere, riconcili. E l'altra dimensione è la dimensione della giustizia, cioè cercare di porre giuste relazioni che aiutino la vita. Allora mi sembra interessante, no? Questa dimensione regale a cui siamo chiamati, che dice la nostra libertà. Siamo stati liberati per vivere appunto, nella comunione, per vivere per la comunione. E per la giustizia. E allora, ecco, in questo, no, noi nella terra, il Signore ci fece uscire di là per entrare nella terra. Vedete, la terra è terra di benedizione se vissuta nella parola, nella custodia della parola. Questo, fra l'altro, vedete, già relativizza la terra, no? Perché sì, è quella terra, ma se non si vive nella custodia di queste parole, sei già fuori. Puoi stare fisicamente in quella terra. Poi, fra l'altro, sapete che nella Bibbia, nell'Antico Testamento, sì, è quella terra, ma i confini di quella terra, non sono mai stati chiari. Cioè, nel senso che in alcuni passi della Bibbia si arriva fino al Libano, fino all'Egitto, fino alla Mesopotamia, in altri i confini sono ristretti, quindi i confini, un po' un casino, non è che ci siano chiaramente qual è questa terra. Ma quasi a dire che, al di là di qualunque sia quella terra, la terra è la terra della promessa quando è vissuta nella custodia e nella pratica di questi precetti e di queste parole. Allora si è nella terra e allora si è felici, si può essere felici ed essere e vivere. Felici e vivere, come appunto siamo oggi. Andiamo avanti ancora un po'. Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nella terra in cui stai per entrare, per prenderne possesso, e avrà scacciato davanti a te molte altre nazioni, gli Ittiti, i Gergesei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei, i Gebusei e sette nazioni più grandi di loro e più potenti di te, quando il Signore tuo Dio le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitte e tu le voterai allo sterminio, adesso torniamo su queste, non costituirai legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, eccetera, eccetera. Ora, su questi popoli che Israele avrebbe dovuto scacciare, che in realtà, attenzione, questo non è mai accaduto, perché quello che storicamente si può pensare e che Israele sia, le tribù siano entrate come delle migrazioni, quindi entrando e mescolandosi con le popolazioni già esistenti. Questo che qui sta dicendo il Deuteronomio è già stato detto nel capitolo 2, quando si dice del Deuteronomio, vedete, in questa terra dice, prima vi abitavano, no, non è qui, eccolo, scusate un attimo, ecco qui, dice, anche per questa terra è reputata terra di Refaim, qui alcuni popoli sono mitologici. A un certo punto dice, allo stesso modo il Signore ha fatto per i figli di Esaù che abitavano in Seir, quando distrusse gli Urriti davanti a loro, essi li scacciarono e si stabilirono al loro posto e vi sono rimasti fino ad oggi. Anche gli Avviti che dimoravano in villaggi fino a Gaza furono distrutti dai Caftoriti, usciti da Caftor, i quali si stabilirono al loro posto. Cioè, in questa terra che vi sto dando ci sono arrivate tante altre popolazioni. Alcune hanno preso il posto di altre, e alcune di queste popolazioni che vengono nominate sono mitologiche, non si ha nessun riferimento storico. Però attenzione a questa di Kaftor, perché Kaftor potrebbe essere questa popolazione che abitava più o meno dove il Negev fino alla striscia di Gaza, che stiamo sentendo drammaticamente nominare in questi giorni, no? E Kaftor probabilmente per alcuni è Creta, oppure la Turchia meridionale, per alcuni addirittura è la Sardegna, cioè sarebbero dei popoli del mare. Ora, attenzione, nel libro di Amos, ve lo leggo, al capitolo 9, versetto 7, si dice, a un certo punto si dice, ve lo faccio un attimo vedere, scusate questo qui, ma voglio farvelo vedere. Ecco, vedete questo, dice 9, versetto 7 di Amos, dice, non siete voi per me come gli etiopi, figli di Israele, oracolo del Signore? Non sono io che ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, i Filistei da Caftor e gli Aramei da Kir? Allora, attenzione, questo versetto sembrerebbe dire che appunto Israele, il Signore l'ha fatto uscire per entrare nella terra da est, però è il Signore stesso che ha fatto entrare da ovest, dal mare, i Filistei, che come sapete saranno per molti secoli gli acerrimi nemici di Israele. Allora, quasi come se il Signore ha fatto entrare Israele, ma ha fatto entrare anche i Filistei. E allora, vedete, quasi per dire che Israele è chiamato a cogliere che entrare nella terra significa imparare a condividerla con i tuoi nemici. Allora, il fatto che nella terra ci siano anche altri, ci siano i tuoi nemici, è un fatto teologico. Cioè, nel senso che Dio ti pone accanto l'altro, che per il peccato sperimentiamo come nemico, per imparare ad amarlo. Cogliamo. E ricordate che Gesù ci dirà: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi fanno del male, no? Cioè, quasi come a indicarci la via di una fraternità senza limiti, senza esclusione. Naturalmente queste parole ci fanno pensare a quello che accade, sta accadendo purtroppo in Israele e Palestina, ma poi Israele e Palestina è il mondo. Israele e Palestina è il mondo. Quando noi chiediamo pace per Gerusalemme, noi chiediamo pace per Gerusalemme e per tutte le città che in qualche modo Gerusalemme rappresenta. Allora sì, è quella terra, allora sì, drammatico confronto e guerra che non trova pace dopo più di 50 anni, ma allo stesso tempo in quello c'è l'Ucraina, la Russia, c'è le guerre dell'Africa, eccetera, eccetera, ci sono tutti gli altri conflitti dichiarati e non dichiarati che noi abbiamo, dai grandi ai piccoli. Allora è interessante, no? Ecco, questo captor, cioè come no? Questo signore che è presente in tutte le storie. E in qualche modo le conduce per chiamarci, no, a vivere nella terra della fraternità. Allora io mi fermo qui. Ecco.